una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Buon risveglio sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi è domenica 28 giugno, una caldissima domenica 28 giugno. E stavo proprio pensando che questa sigla, che ho sempre dato per scontato, non è esattamente un risveglio dei più, come dire, tranquilli della domenica mattina. E mi pongo sempre il problema di mettere come primo ascolto, diciamo, della mia scaletta qualcosa che sia non proprio traumatico per chi è ancora a letto e ha voglia di ascoltare qualcosa di piacevole per svegliarsi, ma in effetti la sigla rompe un po' questo. Forse dovrei scegliere una nuova sigla, ma sono oltre 20 anni ormai che la metto in onda e la do un po' per scontato, insomma. Anzi, ditemi voi cosa ne pensate, se vi piace, se forse è meglio qualcosa di un po' meno brutale per iniziare alle 7 ad ascoltare musica classica. Lo potete fare al 331-6214013, come SMS, come Telegram, come WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, staremo insieme un'ora e mezza circa con un po' di musica classica, tanti nuovi dischi, pochi o insomma pochini annunci di concerti da seguire in questi giorni, ma prima appunto un brano che mi sembrava adeguato per iniziare la scaletta, ma in effetti mi rendo conto che non è esattamente il primo brano. Un disco uscito per Harmonia Mundi qualche settimana fa, si intitola Elegance, vabbè, poi ha un sottotitolo in francese, e in inglese, French Music for Flute and Harp, quindi musica francese per flauto e arpa. Loro sono Juliette Hurel al flauto, Isabelle Moretti al pianoforte, come potete immaginare, una selezione di musiche del tardo 800 francese, anzi quasi primi del 900, cioè Debussy, Bizet, Ravel, Fauré, ma anche e soprattutto persone che poi hanno scritto effettivamente musiche proprio specificatamente per flauto e arpa. Ho detto pianoforte prima, intendevo arpa ovviamente. Il problema appunto è che molti di questi brani sono di fatto trascrizioni, quindi non mi è chiaro perché abbiano scritto che il disco è dedicato alla musica francese per flauto e arpa, quando tre quarti direi del disco sono trascrizioni. Ma comunque di brani che invece sono effettivamente nati per flauto e arpa ce n'è uno, devo dire, particolarmente bello. Si chiama Valse Mélancolique, lei è Clémence de Granval, una delle compositrici sicuramente più di successo nell'Ottocento, anche per carità, come molte delle sue colleghe, ha dovuto pubblicare sotto pseudonimo, ma di fatto aveva, come dire, tutto un pedigree di istruzione e poi comunque anche di salotti frequentati che le hanno permesso un minimo di riconoscimento anche in vita, cosa che ahimè molte delle sue colleghe donne non hanno avuto. Alcune opere, per esempio Mazeppa forse è stata la sua opera più famosa, andata in scena, poi molta musica strumentale, tra cui per esempio appunto questo Valse Mélancolique.
Thank you.
Sembrava più una colonna sonora di un cartone di Miyazaki che un brano del fine Ottocento francese, ma questo è Clémence de Grandval, la compositrice, una dei nomi che compongono questo disco intitolato Elegance, musica francese per flauto e arpa, è uscito per Armonia Mundi qualche settimana fa. Al flauto, anzi, come specificato e come si vede nella fotografia, col flauto d'oro a 18 carati, Juliette Hurel. Isabelle Moretti all'arpa, una arpa canopée francese. Che il flauto sia d'oro o meno è abbastanza, non dico irrilevante, ci mancherebbe, ma insomma dubito che io certamente, ma anche la maggior parte delle persone non sarebbe in grado di distinguere il timbro di un flauto in oro 18 carati da uno sia in oro con meno carati sia in argento insomma, o altri materiali. Intanto giuro, non tocco l'ulli, mi avete, devo dire grazie anche per le molte risposte, significa che qualcuno mi ascolta, e non la tocco, giuro, rimane per sempre. Loro appunto il flauto e arpa, che mi sembrava più, come dire, forse in questa canicola di giugno mi sembrava più un po' più fresca da ascoltare. Invece torniamo a un repertorio un po' più denso, un po' più sicuramente di periodo più tardo romantico. E Claudio, uno di voi, mi ricordo sempre, potete richiedermi quello che volete non da una settimana all'altra, ma da uno ogni due, visto che ci alterniamo io e Carlo Centemeri. Claudio, vi dicevo, aveva chiesto di ascoltare un brano giovanile di Sibelius, scritto forse poco più che ventenne, anzi sì, e è il moderato allegro appassionato in do diesis minore, di fatto è come se fosse un primo movimento di un quartetto, proprio in forma sonata, però devo dire ha anche una grinta che forse nello stesso Sibelius poi negli anni successivi non si trova. Ed è sicuramente forse proprio affine a, per esempio, quello che è la sua prima grande composizione sinfonica, il Cuglievo. Ma qui, devo dire, molto poco inciso, anzi, fondamentalmente un solo ensemble l'ha inciso in tutti questi anni, cioè il Tempera Quartet, che è colui che ha portato avanti la Sibelius Edition per la Bis, e quindi con loro ascoltiamo questo moderato e allegro appassionato in do diesis minore, un giovanissimo Sibelius.
Thank you. Thank you.
Il bellissimo, devo dire, moderato, allegro, appassionato in do diesis minore, numero di catalogo 131 di Sibelius. Loro sono il Tempera Quartet, il disco per la bisa è uno dei tanti che compongono la Sibelius Edition, e di fatto è anche, che io sappia, forse l'unica, o quantomeno di un certo peso, l'unica esecuzione in disco di questo brano giovanile di Sibelius. E vabbè, lasciatemi dire questa banalità, però un po' di, si sente un po' diventata di Scandinavia e di Finlandia in questa musica. Sicuramente ci sono, c'è insomma, in nuce c'è tanto di quello che poi Sibelius costruirà dopo. Secondo me, come sonorità, appunto, sono tutte le composizioni giovanili di Sibelius, sono un po' in questo stile, un po' più chiaro, un po' più però anche al tempo stesso mordente. Dopo tenderà a assumere forme e invece, come dire, timbri orchestrali un po' più, un po' più ampli, un po' più ovattati, ma insomma di Sibelius come si fa a non amarlo, insomma. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è un altro nuovo disco, questa volta è uscito per Alfa, è un nuovo disco del pianista lituano Lukas Geniušas. Lui lo conosciamo soprattutto perché ha girato l'Europa come pianista accompagnatore in bellissimi concerti con il soprano Asmik Grigorian, pure lituana, figlia d'arte, essendo la figlia di Gegan Grigorian, ma da pianista per Alfa è già ormai al suo, se non sbaglio, terzo, se non fosse addirittura quarto disco da solista. Qui la scelta, devo dire bizzarra come accostamento, ma tutto sommato ha un senso, è quella di mettere insieme due fantasie da concerto, cioè quindi due, un genere che di fatto non è un genere, perché nella fantasia si può buttare dentro di tutto, in quanto genere che è libero per definizione, anche se poi in realtà tutte le fantasie hanno una sorta di tutto sommato arco circolare ricorrente che le lega, perché altrimenti sarebbe difficile proprio anche solo ascoltarle. Qui la scelta di Lukas Geniušas con l'Orchestra Sinfonica di San Gallo, diretta da Modestas Pitrenas, è di scegliere la fantasia da concerto di Tchaikovsky insieme alla fantasia Wanderer di Schubert nella versione orchestrata da Liszt. Sono due brani che non credo di aver mai visto affiancati né in concerto né in disco, eppure sì, effettivamente sono entrambe due fantasie, non potrebbero essere più diverse. Quella di Schubert è forse uno dei grandi, forse il più grande capolavoro di musica per pianoforte di metà Ottocento, la prima metà dell'Ottocento, e la versione arrangiata da Liszt, devo dire anche con un rispetto che forse Liszt non avrebbe avuto in altre occasioni nei confronti degli autori che ha arrangiato nella sua vita, però ne fa proprio un pezzo da concerto dove c'è tutto, c'è la passione, c'è tantissima, come dire, riflessione su quella che è la tecnica pianistica, e c'è anche proprio un ritmo e una certa, come dire, anche voglia di vita per quel poco che le era rimasta a Schubert negli ultimi anni. E la Wanderer poi di fatto è uno di quei brani che tendiamo a incolpare per aver lasciato la sinfonia incompiuta, appunto, perché era una commissione molto meglio pagata, però insomma alla fin fine siamo stati ripagati da uno dei brani più belli mai scritti da Schubert. Lui è Lukas Geniušas con l'Orchestra Sinfonica di San Gallo, diretta da Modestas Pitrenas. Questo è l'ultimo movimento, l'Allegro. Ancora una volta una richiesta che viene da voi, Luciana da Pesaro, io saluto i miei ascoltatori di Pesaro che ho conosciuto a febbraio, mi aveva chiesto di ascoltare Gloria di Vivaldi, immagino quello più famoso, insomma, quello Refuge 589. Il Vivaldi da buon insegnante di violino, però ovviamente quando all'Ospedale della Pietà aveva a disposizione una sessantina di bravissime studentesse di fatto di canto e quindi grandissime coriste, non resisteva anche alla scrittura di mottetti sacri come questo. La scelta del brano, insomma, del disco da cui ho tratto questo ascolto, cioè un disco alfa di qualche anno fa diretto da Hervé Niquet, con le Concert Spirituel, è che Niquet sceglie, e non è l'unico forse, di utilizzare un coro esclusivamente femminile, anche se di fatto, ma insomma, le convenzioni dell'epoca barocca sono appunto come tali convenzioni, e il brano era scritto per coro, ma per coro completo, ma di fatto, poiché sappiamo che, per esempio, l'Ospedale della Pietà ovviamente aveva soltanto artiste, insomma, donne, non è escluso che anche all'epoca effettivamente molte esecuzioni venissero fatte con un coro di voci esclusivamente femminili e con i soli cantati in realtà effettivamente dal coro e non dalle voci soliste. Questa è la scelta del disco. Peraltro la scelta messa anche molto in evidenza da un punto di vista proprio di ingegneria del suono, perché il coro è molto prominente. Detto ciò, devo dire, funziona, specie se appunto ci si crede un po' nelle scelte esecutive che si fanno, e devo dire, secondo me, è una bellissima esecuzione del Gloria di Vivaldi, e sono felice che Luciana me l'abbia chiesto per poterlo riascoltare insieme a voi. Torniamo a qualche novità discografica. È uscito proprio questa settimana, invece, questa è freschissima, una registrazione della London Philharmonic Orchestra, che ha di fatto la sua etichetta, con Edward Gardner che mette insieme due composizioni di Strauss un po' agli opposti, cioè la Alpen Symphony, la Sinfonia delle Alpi, e le Metamorphosi. Quindi le Metamorphosi sono l'ultima composizione, insomma proprio il simbolo, se vogliamo, un po' del disfacimento di tutto un mondo costruito fino alla Seconda Guerra Mondiale, e anche un po', se vogliamo, dell'ideologia e della musica stessa di Strauss. La Sinfonia delle Alpi invece è uno di quei brani al centro, se vogliamo, del catalogo di Strauss, perché arriva in un momento in cui Strauss ha praticamente scritto i suoi grandissimi capolavori. Ha superato Salome e Elektra, sono gli anni di Rosenkavalier, di Arianna Naso e anche della Sinfonia delle Alpi. Non potrebbero essere più agli estremi, se vogliamo. Arianna così, proprio così, insomma, tersa, no? Così meta teatrale, così anche ironica, la Alpen Symphony invece così presa sul serio, con un suono decisamente maestoso. Detto ciò, forse anche una delle scelte di Gardner con la London Philharmonic è stata quella di, nell'accostarla alle Metamorfosi, che invece è un brano anche questo molto più asciutto, molto quasi, anche perché è scritto per ensemble, quindi è molto ridotto sia nei ranghi sia proprio nel contrappunto. Anche nella Alpen Symphony si capisce che Gardner qui nel disco ha scelto di, insomma, di tirare un po' indietro, insomma, di abbassare un po' tutto. Devo dire, funziona benissimo soprattutto, per esempio, nelle parti finali del poema sinfonico, quando questa supposta discesa dalla vetta tutto tende un po', ritorna un po' in una sorta a spegnersi di brodo primordiale. Ausklang, l'ultima risonanza, l'ultimo suono, e poi Nacht, sono i due movimenti che ho scelto da ascoltare insieme a voi. Loro sono la London Philharmonic Orchestra, alla guida Edward Gardner.
Thank you.
il finale della Alpen Sinfonie Opera 64 di Richard Strauss, e appunto l'ultima Ausklang, l'ultimo suono, l'ultima risonanza e la notte con cui appunto si chiude questa lunga passeggiata del poema sinfonico. Loro sono Edward Gardner alla guida della London Philharmonic Orchestra, un nuovo disco della, insomma, etichetta stessa dell'orchestra, uscito proprio questa settimana. Devo dire, un ascolto abbastanza esaltante. Non perdetevelo sulle varie piattaforme di streaming, insomma, quella che preferite. In questi giorni invece, proprio l'altra sera, venerdì sera, si è inaugurato al Teatro La Scala una produzione che doveva inaugurare il teatro negli anni del Covid e poi è stata rimandata. La Lucia di Lammermoor di Donizetti, poi alla fine vide la luce nel 2023, diretta da Riccardo Chailly, con Lisette Oropesa e con la regia di Yannis Kokkos. Fu uno spettacolo molto, molto applaudito, tranne per la regia di Kokkos, perché di fatto sono quelle regie che tutto sommato non hanno idee. Io poi particolarmente non amo le regie, statiche e prive di, di stimoli intellettuali. E torna appunto alla Scala in questi giorni, ci rimane fino al 17 luglio. Rosa Feola, la protagonista, e Piero Pretti, Edgardo, insieme a Boris Pinkasovic, come Enrico, il fratello di Lucia. Dirige Speranza Scappucci, la regia appunto rimane quella di Yannis Kokkos. Lucia è, insomma, forse l'opera simbolo, no, del bel canto, perché c'è tutto, perché ci sono delle arie straordinarie, perché Donizetti riversa tutto il suo armamentario più forte, cioè delle orchestrazioni a tinte fosche, ma anche delle bellissime melodie, dei concertati, come per esempio il meraviglioso sestetto della scena del matrimonio interrotto, che infatti viene di solito alle volte anche ripetuto, e poi la grande scena della follia di Lucia, dove è previsto anche l'uso della glass armonica, che peraltro leggo da qualche parte che è stato Chailly 3 anni fa a riportare, ma non è vero, perché mi ricordo già alla Scala nel 2006 di aver ascoltato la glass armonica, che ovviamente fa un effetto stupendo, perché rende ancora di più tutto questo senso di proprio di scena onirica, di un po' come di zoom sulla mente ormai confusa di Lucia in seguito a tutto quello che le è successo. Poi Lucia di Lammermoor è una di quelle opere dove la trama è facile, cioè ci sono due famiglie che si odiano, i Ravenswood e gli Ashton, e Lucia è un Ashton, Edgardo è un Ravenswood. Il fratello di Lucia, il cattivo dell'opera, le fa credere che in realtà Edgardo sta per andare in sposa qualcun'altra, quindi Lucia acconsente più o meno ormai catatonica di sposare qualcun altro. In realtà appunto poi arriva Edgardo a far capire a tutti che non era affatto promesso a nessun'altra, ma nel frattempo è troppo tardi, Lucia si è già suicidata. Insomma, da Walter Scott a Donizetti sono due grandissimi capolavori. È difficile, quantomeno musicalmente, che si faccia qualcosa di brutto con Lucia. Invece è più facile che non ho mai visto, per esempio, uno spettacolo veramente bello, una regia veramente bella di Lucia di Lammermoor. Speriamo. Se devo scegliere un disco da ascoltare per chi appunto volesse rinfrescarsi la memoria di questa straordinaria opera dell'Ottocento italiano, non posso non andare alle mitiche recite che nel 55 Maria Callas fece insieme a Karajan con l'orchestra sinfonica, la Rias di Berlino e il coro della Scala, insieme a Giuseppe Di Stefano, Rolando Panerai e Nicola Zaccaria. Tanto perché la presa audio è particolarmente buona, e poi perché c'era una Callas all'apice proprio della forma vocale, ma soprattutto della forma proprio interpretativa. E se c'è un brano che rappresenta tutto quello in cui la Callas era capace di sconvolgere, è il bellissimo, insomma, la preghiera quasi al fratello, Soffriva nel pianto.
folle t'accese un perfido amore, tradisti il tuo sangue per il seduttore, ma degna del cielo ne avesti mercè, quel cuore infedele ad altra si die. O falletta accese, un perfido amore, tradisti il tuo sangue, per il seduttore, ma degna del cielo.
Maria Callas e Rolando Panerai nelle recite degli anni 50 con Herbert von Karajan alla guida della Rias di Berlino e il grandissimo duetto Soffriva nel pianto, la capacità che aveva Maria Callas di accentare proprio le parole, anche quelle meno scontate, per esempio Soffriva nel pianto, tutti tendono a dare l'accento sul pianto, no? Perché bisogna un po' far commuovere le persone, no, invece ovviamente per Maria Callas la parola che andava scolpita era soffriva, e il modo in cui riesce al tempo stesso a quasi proprio evocarla ma anche a scolpirla nella pietra con questo diaframma perfetto, non ce l'ha sempre avuto un diaframma perfetto Maria Callas, ma qui sì, è una cosa che mi fa venire i brividi ancora adesso. L'ultimo ascolto, che in realtà dovremmo un po' tagliare perché sono un po' in ritardo, è invece anche questo legato a qualche altro concerto di questi giorni. Sapete, c'è questa iniziativa dei concerti sulle terrazze del Duomo, è già iniziata, se non sbaglio, da qualche settimana, dall'11 giugno, ma va avanti fino al 10 settembre. Di fatto, appunto, sono studentesse e studenti del Conservatorio qui di Milano e i concerti si svolgono alle 20:30 a giugno e luglio e alle 20 ad agosto, 19:30 poi ancora a settembre. E i biglietti appunto si acquistano, se cercate sul sito Serate d'Incanto sulle terrazze del Duomo, comunque sul sito del Duomo trovate tutto, trovate il programma anche sul sito del Conservatorio. L'appuntamento di questo giovedì 2 luglio, quindi sulle terrazze del Duomo, qui vedo scritto alle 20, anche se altri dicono 20:30, beh, insomma, verificate, è un concerto per violino solo. Lei è Arianna Bandera, eseguirà la Ciaccona di Bach, quella la seconda partita in re minore, un brano di Ivan Fedele, Thrilling Wings, e la terza sonata, la Ballad, opera 27 di Isaïe, che ascoltiamo insieme nel bellissimo disco che negli ultimi anni ha svettato, direi, su qualunque altra interpretazione di Isaïe, cioè quello di Hilary Hahn.
Thank you.
L'ascolto qualcuno che ha fatto la maturità al liceo musicale quest'anno avrà riconosciuto il brano Ondine di Cécile Chaminade, qui nella propria esecuzione di Cécile Chaminade stessa, che ha lasciato negli anni 20 più che la registrazione la sua proprio incisione sul rullo per il pianoforte meccanico automatico, e appunto circolano mai questo tipo di registrazioni ancora oggi, e così è possibile ascoltare anche la flessibilità e la libertà con cui Cécile Chaminade affrontava la sua stessa composizione L'Ondine opera 101. Sapete lo scandalo della cialtroneria con cui il ministero ha gestito la consegna della seconda prova agli studenti, dando sia una versione scritta a stampa che in realtà era trovata su internet, quindi una pessima trascrizione dell'originale, ma in sé avrebbe anche potuto essere accettabile, visto che tutto sommato si può fare l'analisi anche di una cosa mal trascritta, la si fa su quello. Il problema è che, al contrario di quando l'ho fatta io la seconda prova del liceo musicale ormai 24 anni fa, adesso giustamente si consegna anche la versione da ascoltare audio, così che da poter fare un confronto, e anche perché per superare un po' questa assurda dicotomia tra opera che esiste nella stratosfera pubblicata e invece esecuzione in disco. E quindi i ragazzi sono andati in tilt, perché ovviamente quello che ascoltavano non corrispondeva a quello che c'era scritto, facendogli perdere un sacco di tempo, ma vabbè, sulla scarsa autorità in fatto musicale dello Stato ormai lo sappiamo. Il prossimo ascolto è un disco, anche questo uscito forse proprio l'altro ieri, per cui ho potuto ascoltare un po' Spizzichi e Bocconi, ma è sicuramente un disco destinato a far parlare di sé, non tanto per la scelta dell'impaginato, un classico repertorio sacro di Mozart, i due grandi capolavori, cioè Requiem e la Messa in Do minore, quanto per un po' la scelta di come sono stati entrambi completati. Voi sapete, entrambi, soprattutto Requiem, non esiste in forma completa, Mozart non ha fatto in tempo a finirlo e di fatto insomma alcune parti sono state lasciate in forma di abbozzo. Qui Yannick Nézet-Séguin, alla guida della Chamber Orchestra of Europe e con il Rias Kammerchor, ha scelto diciamo una delle ultime edizioni, quelle che hanno appunto cercato di completare il più possibile fedelmente il Requiem, cioè quella di Ostriziga, è difficilissimo da pronunciare, e lo stesso per la Messa in Do minore nell'edizione Leisinger. Però devo dire che alla fin fine quello che è l'operazione più interessante qui è quella di Nézet-Séguin nel cercare di riportare a un Mozart che chiaramente non è il Mozart storicamente informato con gli strumenti copie d'epoca che, come dire, si fa, si continua a fare, si è fatto fino a poco tempo fa, penso al Mozart di René Jacobs o anche addirittura quello di Saval, ma invece, come dire, è sicuramente un Mozart più nella tradizione dell'orchestra sinfonica, con un suono che però cerca più possibile di esaltare forse l'aspetto più teatrale, più spinto rispetto all'aspetto più rococò, se vogliamo, di Mozart. Per me funziona benissimo, soprattutto funziona molto bene per brani come il Requiem e la Messa in Do minore, che hanno una loro gravitas intrinseca, ma insomma lascio anche a voi il giudizio. Ho scelto, devo dire, uno dei bonus di questo disco sono anche i solisti scelti, perché Yannick Nézet-Séguin ha chiamato Ying Fang, Emily D'Angelo, Stanislas de Bergerac e Michael Volle come quattro solisti, quindi quattro grandissime voci, e però non potevo non ascoltare con voi soprattutto qualcosa che le mettesse in mostra, anche se il coro della Rias è meraviglioso, ma il ricordare, che forse è uno dei miei brani preferiti del Requiem, perlomeno ci permette di ascoltare queste gemme vocali.
Thank you.
Il ricordare dal Requiem di Mozart, il nuovo disco con Yannick Nézet-Séguin alla guida della Chamber Orchestra of Europe. Loro, il quartetto di solisti, sono Ying Fang, Emily D'Angelo, Stanislas de Barberac e Michael Volle. Quattro grandissime voci mozartiane e devo dire Yannick Nézet-Séguin pure, che ha inciso molto Mozart, tutte le opere, e ha sempre portato Mozart anche con orchestre, insomma, orchestre sinfoniche di grande formato come l'Orchestra di Filadelfia, per esempio, e devo dire anche qui con la Chamber Orchestra of Europe comunque il suono scelto è quello di un Mozart più tradizionale che quello a cui siamo abituati negli ultimi anni, ma non per questo, come dire, non funziona altrettanto bene. Qui forse ricordare non è la traccia migliore per cogliere le raffinatezze del direttore canadese per quanto riguarda l'orchestrazione mozartiana, perché qui di fatto volevo più che altro celebrare questo straordinario quartetto vocale. Altro nuovo disco è un altro disco uscito per un'etichetta legata a un'orchestra specifica, cioè l'etichetta della London Symphony Orchestra. Da tantissimi anni ormai pubblica sia i suoi concerti dal vivo, sia anche cose in studio, ma per la maggior parte sono dal vivo. Antonio Pappano, che ormai è il direttore stabile da diversi anni della London Symphony dopo aver lasciato Santa Cecilia, ha scelto di uscire con un disco dedicato ad Aaron Copland e a George Walker, quindi a due compositori, se vogliamo, molto diversi. George Walker più legato all'avanguardia, Copland più legato a invece, come dire, una sua idea quantomeno di progresso molto di sinistra. Sapete, Copland è dichiaratamente vicino a quel poco che è rimasto di Partito Comunista Americano e per questo poi perennemente più o meno sorvegliato dalla CIA, ma le sue composizioni sono proprio anche cocciutamente, in un certo senso, tonali, modali, perché la sua idea è di portare la musica alle masse, al popolo. E soprattutto tutta la prima fase, quella che, diciamo, storicamente si chiama la fase populista di Copland, che lui però chiamava la fase vernacolare, quindi Appalachian Springs soprattutto, però si compie nella terza sinfonia, che è un po' il suo grande capolavoro, scritta per la fine della Seconda Guerra Mondiale, e qui già si sente un po' quella che poi diventeranno nell'ultima fase di Copland le composizioni un po' più articolate, un po' più ardite, ma con ancora una solida base di in un certo senso anche di melodie quasi, vorrei dire, pop, nel senso di popular, di appunto per le masse. La terza sinfonia è famosa perché nel quarto movimento viene ripresa la Fanfare for the Common Man, che forse è il brano di Copland più famoso in assoluto. Pappano non potrebbe esserci direttore migliore per questo repertorio, perché è richiesta una grande orchestra, un grande senso dell'equilibrio nei vari sia sbalzi fonici della musica di Copland, sia proprio di masse orchestrali imponenti, e sappiamo benissimo che Pappano è un grande plasmatore di queste masse sonore iridescenti. Quindi ascolterei il primo movimento, molto moderato, With Simple Expression, dalla terza sinfonia di Copland. Loro sono la London Symphony Orchestra.
Thank you.
la chiusa del primo movimento, il molto moderato With Simple Expression di Aaron Copland, la terza sinfonia, London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano, un disco meraviglioso, vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming. L'ultimo ascolto invece è un piccolo gioiellino di musica con liriche di Jean Cocteau, perché il disco della Orchid Classics appena uscito si intitola Cocteau's Music. Claire Booth soprano, Christopher Glynn al pianoforte hanno scelto una selezione di musiche ovviamente che ruotano attorno ai grandi compositori che hanno messo in musica Cocteau, da Poulenc ovviamente, ma anche Mio, Satie e per esempio questa bellissima locuzione di Arturo Neger. Mi chiedete un sacco di opinioni su alcuni interpreti, vorrei, ma adesso veramente mi rimangono 35 secondi, prometto la prossima volta di essere più, come dire, in dialogo con voi. Da Carolan Fossi è stata una bellissima domenica mattina con voi, grazie di ascoltarci e come sempre, vivete felici.